Grazie, buongiorno. Anche in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, in particolare della Direzione Centrale Accertamento, volevo ringraziare innanzitutto la vostra associazione per l'invito e per poter appunto propagandare e informare l'opinione pubblica di questo processo sicuramente virtuoso. Il colonnello Arbore ha giustamente, da parte sua, evidenziato forse i punti critici, anche descrivendo quelle segnalazioni poco qualificate, anzi per niente qualificate, che hanno trasmesso alcuni comuni. Io proverò invece a dare, diciamo, a mostrare il bicchiere mezzo pieno, perché questo processo, nato appunto nel 2005, ufficialmente, giuridicamente nel 2005, con l'articolo 1 del DL 203 del 2005, si è realmente concretizzato a partire dal 2009. Quindi è un processo assolutamente giovane, se pensiamo, insomma, anche alla tempistica del processo dell'accertamento, che è normalmente anche abbastanza lungo. Perché nel 2009? Perché la legge chiaramente dava un indirizzo, prevedeva questa quota di compartecipazione che, diciamo, purtroppo bisogna dirlo, è la leva che oggi ha spinto alcuni comuni, non tutti perché sono pochi ancora i comuni che hanno di fatto concretizzato questo processo di partecipazione, appunto è la leva che è stata prevista all'interno della disposizione normativa, però poi la disposizione normativa non poteva dettare gli aspetti tecnici della realizzazione del processo e si rischiava, senza una costruzione di un'infrastruttura operativa, si rischiava che ancora una volta, come le disposizioni degli anni 70, questo processo di collaborazione rimanesse solo sulla carta. E invece i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2007 prima, del 2008 dopo e da ultimo quello del 2012, che ha previsto poi l'ingresso della Guardia di Finanza nel processo di collaborazione e anche dell'INPS, che però ancora non è partito, ha concretizzato, ha offerto quegli elementi tecnico-strutturali che oggi consentono ai comuni di collaborare. Ma non solo, poi vedremo perché questo processo è davvero efficiente a 360 gradi, non solo per il contrasto all'evasione. Io do un po' di dati, quindi, diciamo, dal 2009, diciamo, seconda metà del 2009 il processo è partito con le segnalazioni da parte dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate e oggi noi abbiamo, appunto da metà del 2009 a novembre, questi sono i dati, diciamo, fino a novembre del 2013, ben più di 57.000 segnalazioni provenienti da poco più di 800 comuni, quindi diciamo un decimo della platea complessiva dei comuni italiani. Una maggior imposta accertata, che non è quella poi realmente riscossa, perché sapete meglio di noi che il processo appunto accertativo può durare anche parecchio tempo, soprattutto in periodi di crisi come questa, dove magari l'evasione si è scoperta, il contribuente ha ammesso, diciamo, il proprio errore o il proprio abuso, però non ha proprio la liquidità per poter saldare, diciamo, il proprio debito col fisco. Per cui il processo poi di riscossione, di incasso dei soldi dell'accertamento accertati non è sempre velocissimo, soprattutto in questo periodo. Allora, se pensiamo alla maggiore imposta accertata derivante da queste segnalazioni, noi parliamo di una cifra che si avvicina ai 170 milioni di euro. Con una maggiore imposta accertata per atto, quindi legata alla singola segnalazione, di oltre 17 mila euro, che assolutamente per quanto riguarda i nostri parametri di riferimento, anche degli accertamenti in generale dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto sulla categoria delle piccole e medie imprese, è un buon dato. Chiaramente dobbiamo andare a vedere anche il riscosso, perché è quello poi il quantum in qualche maniera tornerà nelle casse del comune. Il riscosso, devo dire, oggi rappresenta. Siamo su oltre i 30 milioni di euro, rappresenta comunque un buon dato. Quello che mi preme interessare è che accanto, diciamo, all'aspetto strettamente legato all'incasso del comune, ci sono una serie di processi positivi, si innescono una serie di economie di scala positive legate a questa attività. L'obiettivo della partecipazione comune di accertamento e in generale dell'azione dell'amministrazione finanziaria non è solo e solamente quello di recuperare il gettito, ma di abituare i contribuenti a capire che c'è un'amministrazione che funziona e se è collegata anche ai comuni funziona a livello ancora più capillare e quindi spinge automaticamente i contribuenti poco virtuosi a essere diciamo compliant nei confronti della tassazione. Quindi previene il fenomeno dell'evasione. È una spinta assolutamente necessaria perché non si può pensare, lo diceva bene anche il colonnello Arbore prima, ma lo diceva anche il sindaco di Corsico, che con la dotazione organica, a mio modo di vedere, è sufficiente, che ha l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza o hanno i comuni. Si può andare a controllare tutta l'evasione che oggi esiste in Italia. I contribuenti sono, insomma, diverse e svariate di milioni. Noi complessivamente, magari anche con i comuni, saremmo alcune centinaia di migliaia, non possiamo pensare di controllare tutte le dichiarazioni. In questo, quella relazione che citava l'avvocato prima della Corte dei Conti dava un indirizzo importante, diceva l'informatizzazione, la tecnologia, le banche dati e lo scambio, la messa in condivisione delle banche dati oggi consente di avviare dei processi che mettono a disposizione dell'amministrazione informazioni quasi in tempo reale, per poter avviare un dialogo costruttivo col contribuente prima ancora che il contribuente presenti la dichiarazione e quindi far capire al contribuente che l'amministrazione lo conosce, sa la sua potenzialità in termini contributivi e quindi si aspetta da lui una dichiarazione coerente con quelle informazioni che ha già a sistema. Quindi l'informatizzazione è un punto fondamentale, siamo nel 2014, alle soglie del 2014 e la tecnologia ormai ha fatto dei passi avanti enormi. Dove dobbiamo agire? Dobbiamo agire sul momento di acquisizione di quelle informazioni e sulla patrimonializzazione di quelle informazioni. Che cos'è il processo di partecipazione e come è stato costruito? È stato basato proprio su questo, cioè sulla condivisione, principalmente sulla condivisione delle informazioni. Il sistema SIA che prima veniva citato dal colonnello Arbore, altro non è che un portale dell'Agenzia delle Entrate, chiaramente realizzato dal suo partner tecnologico che è la Sogei, attraverso cui non solo i comuni, ma tutti gli enti esterni rispetto all'amministrazione finanziaria possono acquisire in maniera puntuale o a livello massivo delle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria. L'anagrafe tributaria oggi è la banca dati probabilmente più popolata, più pulita anche dal punto di vista qualitativo, di informazioni a disposizione dell'amministrazione in generale. E per questo esiste anche una commissione ad hoc alla Camera, la Commissione sull'anagrafe tributaria, che parte dal sistema della fiscalità per cercare di capire come poter condividere e patrimonializzare queste informazioni con tutti gli enti esterni, quindi gli enti locali, le regioni, l'INPS, l'INAIL, gli enti contributivi in generale, le camere di commercio, affinché queste informazioni poi possano essere utili per tutti gli enti, ma soprattutto, non solo in termini di deterrenza, ma soprattutto per cercare di semplificare la vita al contribuente, al cittadino. Io non posso oggi venire dal comune e fornire delle informazioni che il comune in realtà dovrebbe già avere perché le ho fornite già all'Agenzia delle Entrate con le dichiarazioni dei redditi. Quelle informazioni il Comune non me le deve chiedere. Se vedete la riforma dell'ISE che è stata appena varata con il decreto che è stato approvato proprio l'altro giorno, c'è un passo fondamentale in più. Prima il contribuente doveva portare, per esempio, per avere un'agevolazione ai fini della retta da pagare per l'asilo, doveva predisporre anche autocertificando. Un modello attraverso i CAF che conteneva dati dichiarativi presenti nella propria dichiarazione dei redditi. Quali informazioni il comune le ha già attraverso il portale SIATE, quindi non c'era bisogno di richiederle nuovamente al contribuente. Peraltro il contribuente le presentava al comune in maniera cartacea, quindi ci doveva essere qualcuno che doveva poi inserire queste informazioni al sistema, e questo è un ulteriore passaggio che può creare problematiche, criticità, fa scattare qualche controllo nei confronti del contribuente, che magari è un controllo sbagliato perché semplicemente nel passaggio di queste informazioni dalla carta al sistema informatico qualcuno ha sbagliato a inserire i dati. Quindi diciamo l'acquisizione, la fase di acquisizione delle informazioni è fondamentale, questo lo dico soprattutto ai comuni, perché ci siamo resi conto in questo processo di partecipazione che ci sono 8.100 comuni che hanno 8.100 modi diversi di acquisire le informazioni, di patrimonializzarle, di informatizzare il proprio, se l'hanno informatizzato, se hanno informatizzato i propri archivi, e come diceva prima anche appunto il sindaco di Corsico, al loro stesso interno, soprattutto i comuni più grandi, hanno N banche dati che non parlano fra di loro. Io mi sono accorto, per esempio, col comune di Bologna, col comune davvero virtuoso, è stato uno dei primi comuni ad avviare in maniera forte il processo di partecipazione con l'Agenzia delle Entrate, in questa fase ci siamo accorti, e loro si sono accorti, che la maggior parte delle loro banche date interne non dialogavano fra di loro, erano strutturate in maniera diversa a livello informatico, alcune non erano neppure strutturate a livello informatico perché avevano ancora i registri di carta. Questo processo è fondamentale per poter arrivare a incrociare massivamente le informazioni e poter creare le segnalazioni qualificate, ma prima ancora offrire dei servizi diciamo veramente innovativi nei confronti dei cittadini. Semplificare la vita, semplificare le disposizioni, penso, anche a livello fiscale. Come funziona quindi il processo di partecipazione? L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni sul portale SIATEL le informazioni a livello puntuale, a livello massivo, contenute nelle proprie banche dati, nell'anagrafe tributaria, quasi tutte le informazioni. Mette a disposizione tutte le informazioni delle dichiarazioni dei redditi, non solo delle persone fisiche ma anche delle persone dei soggetti con partita IVA. Mette a disposizione le informazioni delle banche dati anche esterne all'amministrazione finanziaria, pensiamo ai bonifici che ci arrivano dagli istituti di credito per le ristrutturazioni edilizie o il risparmio energetico, mette a disposizione le informazioni relative alle utility, perché le società che somministrano luce, acqua e gas forniscono all'Agenzia delle Entrate queste informazioni una volta l'anno in maniera telematica, non cartacea. Quindi noi abbiamo la possibilità di validare queste informazioni, filtrarle, creare i nostri archivi e poi mettere a disposizione degli enti locali questi archivi a livello massivo o a livello puntuale. Quando dico a livello puntuale significa che il funzionario del comune può, accedendo al portale SIATE, conoscendo il soggetto su cui sta facendo un'attività istruttoria, inserendo il codice fiscale, il nome e cognome del soggetto, verificare appunto quanto quel soggetto ha dichiarato in un anno, se ha effettuato bonifici per la ristrutturazione edilizia, se appunto ha dei consumi energetici oppure un'utenza energetica non domestica, il che significa che probabilmente svolge un'attività d'impresa e magari non ha la partita IVA. Tante informazioni. Cosa fa il comune in più rispetto a queste informazioni? Dovrebbe incrociare queste informazioni con quelle a disposizione, che possono essere anche raccolte sul territorio. Prima si pensava, il sindaco ci raccontava, di un caso in cui appunto si sono individuate delle locazioni in nero perché la polizia locale ha fatto un accesso presso l'abitazione e ha rilevato la presenza di inquilini che pagavano questi affitti probabilmente in nero. Ecco, a me è capitato, come tanti di noi, non sono romano, mi sono trasferito a Roma da diversi anni, quando sono arrivato a Roma e ho messo la mia residenza a Roma, ero in affitto. È venuta la polizia urbana, ha verificato, quando io ho fatto il cambio di residenza, che effettivamente ero residente in quell'abitazione, non mi ha chiesto nient'altro, mi poteva chiedere in quel momento se ero il proprietario dell'abitazione o se ero un inquilino, e magari anche qualche informazione in più, da quanto tempo, eccetera, eccetera. Queste informazioni acquisite e verbalizzate potevano poi, verificando poi in sede locale, insomma, proprio il computer, la dichiarazione del proprietario dell'immobile, poteva far scattare una segnalazione qualificata, perché magari nel quadro B della dichiarazione quel contribuente non indicava i redditi di locazione, ma lasciava quella abitazione come un'abitazione a disposizione. Questa è una banale, diciamo, attività istruttoria che può completare un incrocio di informazioni che di per sé può anche portare a un accertamento, ma non mai a un accertamento qualificato, o meglio a un'attività istruttoria, un'attività accertativa che potrebbe comunque far scaturire anche degli errori. Per cui il contributo ulteriore che si chiede ai comuni è quello di approfondire, una volta incrociate le informazioni, anche queste informazioni sul campo, visto che conoscono e diciamo presidiano il territorio. Allora ci sono delle situazioni davvero davvero positive che possono essere portate ad esempio. Il colonnello Arbore ha letto appunto alcune segnalazioni poco qualificate. Io ve ne posso citare a memoria un paio invece davvero significativi in termini di effetto che hanno prodotto. Proprio nel bolognese i funzionari del comune, nel verificare attraverso l'ASL delle licenze di un'associazione senza scopo di lucro che si dichiarava come aiuto all'infanzia, si sono accorti, facendo un accesso, che questa struttura funzionava da vero e proprio asilo nido, con una retta media di 700 euro al mese per bambino, e chiaramente senza tutta una serie di regolarità anche amministrative sul fronte del rispetto delle disposizioni del comunale. Non solo, essendo dichiarandosi come associazione, appunto come ente non commerciale, usufruiva di una serie di agevolazioni tanto a livello impositivo sui tributi statali quanto anche a livello impositivo sui tributi locali, all'epoca ICI. Un controllo insieme anche ai colleghi dell'Agenzia delle Entrate ha permesso quindi in pochissimo tempo di far emergere invece la piena attività commerciale di questo soggetto, ricondurre l'attività appunto da non lucrativa a lucrativa, recuperare per il passato le imposte evase anche ai fini dei tributi locali e soprattutto da quel momento in poi imporre a quel soggetto di dichiararsi come attività commerciale. Quindi un conto è quanto si è recuperato, alcune centinaia di migliaia di euro per il pregresso, ma soprattutto, e quindi magari l'utilità della quota di compartecipazione, ma soprattutto quello che poi si è fatto in termini di deterrenza per il futuro. Dal 2011 quel soggetto pagherà le imposte come doveva pagarle, tanto ai fini locali quanto ai fini statali. Per cui l'effetto deterrenza ha prodotto incassi indiretti successivi, tanto allo Stato quanto al Comune, molto maggiori rispetto a quanto poi si è recuperato sul pregresso. È quella la vera finalità del processo di partecipazione e del contrasto all'evasione. È quella la nostra ultima, diciamo, meta. Pertanto, noi abbiamo un processo di partecipazione che oggi si può dire assolutamente ben strutturato dal punto di vista organizzativo, che fonda i suoi presupposti sul scambio delle informazioni, sulla patrimonializzazione di queste informazioni, sulla diffusione delle best practice. Ne ho citato uno, quindi quello che facciamo anche in termini formativi, anche insieme ai colleghi dei comuni che oggi sono particolarmente diventati esperti nella materia, formare gli altri colleghi dei comuni che piano piano si affacciano a questo processo, portando degli esempi concreti, dicendo come devono leggere le informazioni presenti al sistema, come possono incrociarle, e portando questi esempi di segnalazioni qualificate, in modo tale che poi loro le possono replicare a livello territoriale. E questo sono delle leve che sono presenti anche nel protocollo d'intesa che si sta per sottoscrivere fra ANCI, IFEL, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, e che vedrà la luce probabilmente già la prossima settimana, per continuare a spingere quei comuni che oggi ancora non si sono affacciati al processo, ma anche supportare quei comuni che oggi da alcuni anni già invece svolgono egregiamente questo ruolo. Sono nella maggior parte dei casi comuni del centro-nord, purtroppo come cittadino del sud mi dispiace dirlo, però sono un esempio concreto della efficacia e della concretezza di questo processo. Il comune di Corsico ha fatto poche segnalazioni, ma molto qualificate. Noi abbiamo già a sistema maggiori imposte accertati per più di 1 milione di euro. Mi sembra che nel 2012 avete incassato poco più di 100.000 euro da questo processo, perché le imposte recuperate, la quota di compartecipazione poi viene distribuita con un tempo chiaramente dilazionato, perché bisogna incassarle, registrarle, verificare appunto, e questo lo fa il Ministero delle Comunità e Finanze. Però ci sono comuni tipo il comune di Formigine, ne cito uno, insomma piccolino, ma anche un altro comune sempre dell'area della provincia di Bologna, che con poche segnalazioni qualificate hanno di fatto, credo, anche cambiato e riassestato il loro bilancio, perché hanno incassato quasi 1 milione di euro solo nel 2012. Il comune di Milano, che da quando si è instaurata la giunta Pisapia ha creato una struttura ad hoc per il processo di partecipazione dei comuni di accertamento, ha incassato nel solo 2012 più di 1 milione di euro. Ora, per il comune di Milano probabilmente è poca roba, però ricordatevi quello che c'è dietro, vi ho spiegato, a quel 1 milione di euro. Probabilmente in termini di economia di scala c'è molto di più di recuperato, no? E per esempio il Comune di Milano ha tra l'altro realizzato un percorso virtuoso su un ambito di segnalazioni molto delicato, che è probabilmente presente prevalentemente sul suo territorio, che è quello delle fittizie residenze all'estero. Noi abbiamo tantissime persone ancora, purtroppo, persone fisiche in Italia che, come diceva il colonnello Arbore, dichiarano fittiziamente la loro residenza o in paesi a fiscalità privilegiata o in paesi dove comunque c'è un sistema fiscale più favorevole, ma di fatto continuano a vivere in Italia e usufruire dei servizi, anche delle agevolazioni purtroppo concesse dallo Stato italiano. Per cui questo processo è assolutamente un processo virtuoso, e i numeri che vi ho dato dimostrano che è un processo che tutti i comuni possono portare avanti. Concludo però con mettendo in evidenza forse la leva più importante che ha consentito oggi ai comuni virtuosi di avviare in maniera positiva questo processo di confronto con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. È la creazione di una rete di referenti. Le persone fanno la differenza. Noi possiamo fare le leggi, i regolamenti, possiamo fare i protocolli d'intesa, possiamo fare tutto, ma se poi dietro non ci sono i funzionari che materialmente incrociano quelle informazioni, studiano, capiscono come funziona il sistema della fiscalità anche dei tributi statali e non solo quelli dei tributi locali, riescono a dialogare col funzionario che è magari di rimpettaio presso la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate o nel reparto della Guardia di Finanza. Dialogare significa confrontarsi, prima di mandare una segnalazione significa dire: oh, io ho trovato questo fenomeno, ho trovato questi soggetti che si comportano in questa maniera, potrei recuperare queste informazioni, tu che dici? E l'altro dall'altra parte, per email o per telefono, dice: sì, guarda che a sistema puoi trovare anche queste informazioni, per cui se le incroci poi vai a fare questa attività istruttoria, magari riesci a mandarmi una segnalazione qualificata. Ed è sicuro che poi quelle segnalazioni qualificate vengono lavorate tanto da noi quanto da Guardia di Finanza, perché siamo noi i primi, per quel principio di proficuità comparata che diceva prima il colonnello, a far nostra quella segnalazione e a trasformare in accertamento. Non solo, quella segnalazione sarà quell'accertamento sarà un accertamento molto forte in termini di riscossione, non subirà probabilmente un processo lungo, perché il contribuente messo alle strette dovrà necessariamente non impugnare l'atto e provare a chiudere in adesione o in acquiescenza il pagamento di quell'accertamento, e quindi quella quota di partecipazione entrerà prima nelle casse del comune. Questo è il processo di partecipazione, che fonda, diciamo, come immagino tutti i processi virtuosi, la sua efficienza in particolare sulla capacità delle singole persone che poi dietro manovrano il sistema e queste informazioni.